E allora, prof, lo sente questo clima di Natale che arriva? Le piace?
Sì, sì, mi piace perché mi piace tutto quello che riguarda i bambini, le tradizioni, quindi bene così. Però manca ancora un mese e passa, quindi calma.
Senta, un professore dice ai suoi studenti: ragazzi, ricordate che l'endoscopio è uno strumento utile per capire quali sono le scuole migliori. Lo studente risponde: prof, è vero, ma a me non serve, so già che la mia scuola è prima in classifica. Il professore gli chiede in quale categoria e lui risponde: quella con più interrogazioni a sorpresa. Forse è meglio spiegare cos'è l'endoscopio, prof.
Sì, perché non è esattamente una gara a chi fa più interrogazioni. Allora, l'endoscopio è una ricerca che ha messo in campo la Fondazione Agnelli, che è una fondazione molto seria, anche se c'è il nome Agnelli, che è serissimo, però si potrebbe pensare che tiri da qualche parte, e un po' di anni fa. Loro raccolgono i dati dalle scuole superiori d'Italia, ma si fanno dare i dati degli studenti, non so come facciano con la privacy, e poi li mettono in classifica, tra virgolette, a seconda di come vanno gli studenti, se sono in regola all'ultimo anno. I voti dei maturandi si fanno dare e quindi con l'età riescono a vedere, no? Poi, se si iscrivono all'università, come vanno con gli esami il primo anno, se invece vanno a lavorare, entro quanto tempo riescono a trovare un lavoro e se quel lavoro è coerente con gli studi che hanno fatto. Dividono le scuole tra quelle che finiscono col quinquennio, quelle che vanno avanti con l'università, e gli alunni tra quelli appunto che vanno a lavorare e quelli che invece vanno avanti a studiare per tipo di scuola, e fanno una classifica, e ci siamo dentro anche noi con le nostre scuole, almeno in parte, perché bisogna che siano arrivati alla maturità e abbiano tutti gli anni precedenti come dati. Quindi, se non trovate su Eduscopio, che basta scrivere su Google o su un altro motore di ricerca Eduscopio 2024, viene fuori questa e potete interrogare la scuola che volete e la trovate in classifica con le altre suo pari grado, diciamo.
Se vogliamo fare proprio un riferimento alla nostra realtà?
Se vogliamo fare un riferimento alla nostra realtà, abbiamo... Siccome i dati però te li danno solo, ti chiedono entro che raggio sei disposto a spostarti, pensando che sia un ragazzo di terza media che deve andare alle superiori, e mettono come limite 30 km, pensa un po', come se fosse una distanza enorme. Per noi invece alcune scuole sono anche al di là di 30 km. Quindi nel giro di 30 km per il tecnico troviamo il Segatto di Belluno e il Follador. Per lo scientifico troviamo il Galilei di Belluno e il Follador. Per il lavoro troviamo sempre il Segato e il Follador, per il tecnologico, per l'economico il Calvi, quello di Fiera di Primiero e il Follador, e per l'industriale il Brustolon, ma il Follador non c'è appunto perché gli manca un anno, diciamo.
Ma con la sua mente matematica sicuramente ci aggiunge anche dei numeri.
Sì, sì, ci aggiunge, ovviamente sì. E ti dico che non stiamo mica male, perché siccome fare la gara in due, è chiaro che uno arriva primo e uno arriva secondo, sono andata a prendermi una scuola di una provincia grande, ho preso Padova, e in maniera tale da avere più dati da mettere a confronto. E in fondo non stiamo male, perché se guardiamo per le scuole tecnico-scientifiche, noi abbiamo uno scientifico che ha 83 punti per quello che riguarda il punteggio complessivo, mentre scuole di Padova vanno sul 86-75, quindi non siamo tanto male messi. Lo stesso per quello che vale l'andare avanti con il lavoro. Abbiamo un 67 del Follador contro un 76 della miglior scuola della provincia di Padova, però... come occupazione, però la coerenza nel trovare lavoro è bassa, ma l'essere in regola con gli studi è alta per il Follador rispetto sia al Segato che a tutte le scuole della provincia di Padova. Quindi insomma non è mica male, no?
Quindi questa è la conclusione, non è mica
sì,
male.
No, non è mica male.
Poteva andare peggio?
Speriamo di no.
Allora vediamo se ho capito la lezione, prof, perché tra le tante cose che ha detto ce n'è una che mi ha colpito: entro quale raggio sei disposto a spostarti? Allora, le faccio l'esempio sempre degli due studenti, no? Il primo che dice: mia madre ha scelto la mia scuola guardando Eduscopio. Il secondo dice: non è male, ha sicuramente scelto la migliore. E l'altro dice: no, ha guardato la categoria scuole più vicine a casa. Succede spesso?
No, purtroppo, cioè, per fortuna succede quasi sempre da noi, però qualche volta non succede. Perché la scuola più vicina a casa non è che è da mettere sul piatto della bilancia quali vantaggi offre, soprattutto a un ragazzino di 14 anni, rispetto a quali svantaggi offre. E sinceramente per le nostre figlie noi abbiamo scelto la più vicina a casa, cioè ad Agordo, perché il fatto di perdere non mezz'ora ma di più, perché mezz'ora in macchina andare a Belluno, ma un'ora e un'ora tra andare e un'ora più un'altra ora a tornare, nella giornata di un ragazzo vuol dire mangiare alle due passate, vuol dire sballare tutto il pomeriggio, compresi i momenti dedicati allo studio. Quelle due ore potrebbero essere quelle di svago, ma non le ritroviamo più, vuol dire anche proprio il ritmo dei pasti essere sballato, non solo rispetto a quelli della famiglia, ma anche rispetto al ritmo giornaliero di un pranzo e di una cena un po' distanziati. E quindi sinceramente la più vicina a casa è un bel criterio. Ovviamente se il ragazzo o la ragazza sono portati particolarmente per certe materie, desiderano ardentemente approfondire quelle, lì allora non c'è verso, se non le trovo qua devo per forza andare altrove. Ma ricordo che a parte il liceo classico abbiamo quasi tutto.
A forza di parlare di vantaggi e svantaggi, di parlare di mangiare e bere, mi fa venire in mente sempre il primo studente, e vediamo se abbiamo capito la lezione, che dice: ho scelto la mia scuola perché ho un punteggio altissimo su Eduscopio. Anche l'altro dice: perché mi piaceva il bar vicino all'ingresso, non era lontano.
Vantaggi e svantaggi.
Non fa testo questo?
No, questo non fa testo.
Dici che fortunati i ragazzi del Folladol di prima generazione che avevano il bar del Ricchi a 50 metri dal cancello.
Sì, adesso sono un po' più lontani.
Maria Rosa che faceva i panini.
Sì, però adesso hanno le macchinette, no? Una volta non c'erano le macchinette dentro a scuola. Comunque uno spazio dove poter chiacchierare o stare vicino nell'ambito della scuola ci vorrebbe per i ragazzi, sempre.
Noi ce l'avevamo inventati i panini, ci facevamo portare i panini da Bissoli pronti e poi li rivendevamo. Non c'erano i controlli di adesso, ULS, fisco, partita IVA,
sì,
terzo settore, onlus,
vabbè.
I soldi con cui soldi andavamo in gita.
Anche scuole medie, no. Anche tante altre scuole hanno usato questo sistema, adesso un pochino più difficile, come hai detto tu, non si può, perché è commercio.
Senta,
eccetera, eccetera.
Demopolis.
Demopolis è un altro ente che fa ricerca e una ricerca gli è stata richiesta da, non mi ricordo più da chi però, da un ente importante, e gli è stata richiesta su cosa pensano i ragazzi, che pensino di loro le loro famiglie. E vengono fuori delle cose piuttosto interessanti, perché a quanto pare l'84% dei genitori pensa che i social siano un grande pericolo.
Però li usano.
I genitori sì, certo che li usano, ma si sentono forti, no? E soltanto il 22% dei ragazzi pensa che siano un pericolo. E invece il 58% dei ragazzi dice, in questa inchiesta, che non si sente capito dagli adulti. Non si sente capito nel proprio modo di vivere, nei pensieri, nelle priorità che ha e soprattutto nel rapporto con la tecnologia, con internet e i social. E un'altra cosa preoccupante è che nonostante questo 84% degli adulti veda nei social un pericolo, il 70% dei ragazzi dice che i propri genitori non sa assolutamente cosa loro stiano facendo online. E stanno tanto online, anche se il 62%, quindi la maggioranza larga dei ragazzi, e qui non ci sono discorsi di, come si dice, di non aver votato, di astensionismo, perché quelli che vengono testati vengono testati, il 62% dei ragazzi preferirebbe avere relazioni in presenza, cioè a tu per tu, fisiche, non virtuali.
Non c'è più uno spazio, non c'è una sala musica,
esatto,
non c'è nulla.
Esatto, cioè rimpiangiamo gli oratori, pensa un po'. E ci vorrebbero questi spazi dove poter avere sempre con una supervisione all'esterno, eccetera, dei momenti liberi di incontro. Allora, hanno le attività sportive, ma non tutti dicono di riuscire a partecipare per tanti altri motivi, no? E Quindi le attività sportive fanno una parte tecnica. È difficile che nell'attività sportiva, nel momento tecnico, ci possa essere uno scambio tra i ragazzi. Quindi forse le attività sportive dovrebbero ampliare il loro raggio di azione anche a dei momenti liberi, tra virgolette. Oppure bisognerebbe che fossero più grandi e più aperte le biblioteche o le aule studio delle scuole, soprattutto. Perché oppure bisognerebbe che gli insegnanti dessero più ricerche da fare in gruppo, non dico per costringere i ragazzi a trovarsi, ma quasi. Certamente ci vogliono gli spazi per questo.
Mi viene in mente il campo di basket, il campo di skate che c'era ad Agordo e che purtroppo è finito in malo modo allo stadio di ghiaccio, o la collocazione sbagliata o chissà quale motivo.
Sì, il campo di basket c'è ancora, ma è stato spostato dal cortile grande delle elementari al cortile piccolo, che è un po' fuori vista. Prima era in vista e era meglio. Ci giocano e ci giocano in pochi, ma lì a quanto pare avevano dato fastidio col rimbalzo, il rumore del rimbalzo del pallone ai vicini di casa.
E parlavo di quello di Polanyi.
Sì, ho capito che parlavi di Polanyi. Sì. Interessante, perché lì, essendo fuori vista, fuori via, cioè non si può, perché i ragazzi non diano fastidio, mandarli fuori via e poi lamentarsi o fare i sorpresi se in quella zona succede qualcosa proprio perché è fuori via. Cioè, devono essere nel nostro cuore i ragazzi, non solo spiritualmente, ma anche fisicamente, anche i bambini, no?
Abbiamo parlato di aule, studio e biblioteche, vero?
Sì.
Adesso ce ne sono parecchie nell'Agordino, c'è una bella rete.
Bene, perché sono momenti forse più adatti ai ragazzi un po' così. Più grandi vengono frequentate, sì. Sì, ho visto la piccola stanza che c'è nella biblioteca civica di Agordo, ogni tanto compaiono ragazzini che, oltre che usare il computer, perché altrimenti magari a casa non l'hanno la rete, sono lì che magari chiacchierano anche, insomma.
Tra i suoi appunti ho visto una cosa che mi ha fatto davvero sorridere. Ha detto: ci vorrebbe l'Hauser per i giovani.
Sì, esatto, cioè ci vuole qualcosa, l'Hauser per gli anziani c'è, perché non c'è anche per i giovani? E magari potrebbe essere che con un'unione tra le due cose, la presenza dell'anziano, magari soltanto perché si occupa, non so, di gestire la chiusura e l'apertura delle porte o l'accensione della luce, darebbe più un senso di sicurezza sia alle famiglie che ce li lasciano andare, che farebbe rispettare un pochino, eventualmente, se ci fosse qualche sgarro, di più le regole ai ragazzi. Perché succede purtroppo che gli creiamo degli spazi e poi ci lamentiamo se li usano male, però non facciamo niente in mezzo tra il crearglieli e darglieli da gestire, perché sono ragazzi, vanno ancora educati, cioè non è che si è grandi a 16 anni, non si è grandi neanche a 25, figuriamoci.
L'8 dicembre viene di domenica, chi ha la partita IVA è pronto a scendere in piazza e protestare prima. Se veniva di lunedì si faceva il ponte, quello della partita IVA, capito, prof?
Invece
venendo di domenica, col cavolo, che si fa uguale luxottica. Per una volta parliamo della partita IVA anziché luxottica. Poi arriveranno le feste di Natale. Dico questo perché significa giorni a casa, significa compitini a casa.
Eh sì, compiti per casa, non solo però durante i ponti, ma anche ci devono essere un pochino sempre i compiti per casa, a meno che i ragazzini non stiano a scuola fino alle 5, chiaramente. E sono la croce delizia delle famiglie, più che dei ragazzi, e dei ragazzi. E bisognerebbe parlarne un po', è tanto che non ne parliamo, no? Perché quando pensi ai compiti per casa ti viene un'immagine, no? Tipo il ragazzino seduto al tavolo della cucina del soggiorno con davanti il quaderno un po' piegato in avanti, magari con la penna in bocca, e dietro un genitore in piedi, di solito, che si agita, che suggerisce, che corregge, addirittura si sostituisce. Allora, riflettiamoci un momento, vediamo se cosa sono i compiti per casa e se questi atteggiamenti servono a raggiungere quell'obiettivo. Allora, i compiti per casa non sono un fine, sono uno strumento. Strumento che serve ad interiorizzare il contenuto o la tecnica che ho appreso a scuola, perché ci ritorno sopra e i miei circuiti neuronali si consolidano, come se io percorressi avanti e indietro tante volte la stessa strada, la imparo, no? Se servono a questo, a cosa serve suggerire? Cioè, se il genitore suggerisce perché vede che il ragazzino fa male, il genitore ti risponde che se lui non sta là, non si agita, non suggerisce, non lo spinge, il ragazzino continua a distrarsi e non fa mai i compiti. E che quindi deve farlo per forza. L'obiezione mia è, sì, ma aspetta, Lui deve farli per imparare, non devi farli tu, non devi suggerire tu, non devi sostituirti. Ma cerca di, ma non li fa mai, cerca di pensare se qualche volta è successo che li abbia fatti, cerca di ricordarlo. Te lo ricordi quella volta? Cos'è di differenza quella volta di adesso di cui ti stai lagnando? Gli avevi promesso un premio? Oppure era per caso una cosa in cui lui era già riuscito e quindi riusciva a fare facilmente? Era una cosa in cui gli era stato detto bravo e lui voleva far vedere che era bravo? Era una cosa che gli interessava? Queste sono tutte motivazioni positive. Allora cerca di ricostruire quel momento, quell'ambiente.
E capire che non è solo un dovere.
No, appunto, capire, spiegare ai ragazzini, ma dovrebbero spiegare la già a scuola sta storia che per apprendere bisogna andare avanti e indietro sullo stesso circuito neuronale più volte. E poi anche fare discorsi, non prediche, ma cercare di arrivare magari facendo un esempio sulla propria esperienza, al fatto che non sempre sia tutto subito nella vita, perché tante volte cominciano a fare l'esercizio e poi mollano, no? Perché non ci riescono. Lì bisogna capire perché non ci riescono, ma bisogna incoraggiarli in due maniere. Una dicendogli ce la puoi fare, mai sgridarli. L'altra è cercando di capire se quell'esercizio è alla loro portata, tra virgolette, o no. Di solito lo è, perché viene assegnato dopo aver svolto qualcosa in classe. Se non lo è, capire cos'è che gli manca prima e vedere di tappare il buco.
Argomento che riprenderemo senz'altro.
Ah sì?
Adesso siamo andati anche un po' oltre, ma va bene lo stesso.
È un cioccolato.
Ma l'argomento è interessante. Grazie prof, alla prossima settimana.
Alla prossima settimana anche a te e grazie agli ascoltatori.